Carissimi fratelli e sorelle, grande festa oggi, Pentecoste che sigilla il tempo pasquale. La irruzione dello Spirito nella Chiesa, lo Spirito che qualcuno ha chiamato il grande sconosciuto e che è colui che appunto, come ci ha detto Gesù, ci permette invece di conoscere i più grandi misteri, Dio stesso, nel suo essere il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nel suo essere il Figlio del Padre che si è donato a noi sulla croce e nell'essere quell'amore del Padre e del Figlio che si vuole riversare su ciascuno di noi per santificarci, per farci santi come il Figlio. E avere su di noi il compiacimento del Padre, di Dio, che appunto lo Spirito nel nostro cuore ci permette di chiamarlo, come lo chiamava Gesù, Abba, Padre. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto che fa gli Atti degli Apostoli di questo momento in cui si spalancano le porte del Cenacolo perché gli Apostoli, ripieni dello Spirito, annunziano al mondo le grandi opere di Dio. Erano timidi, impacciati, ignoranti, illetterati, e con questo Spirito che li ha invasi invaderanno il mondo del Vangelo. E noi stessi saremo raggiunti attraverso la catena apostolica della loro predicazione. Luca, nel suo racconto molto vivace di questo giorno di Pentecoste, ci parla degli apostoli appunto che erano chiusi nel cenacolo, ed era il giorno della Pentecoste ebraica. È bello ricordare come nel giorno della Pentecoste ebraica gli ebrei ricordavano il dono della legge, quella legge che il Signore diede a Mosè, scritta sulle tavole di pietra, e che Mosè ricevette, sapete, due volte, no? Perché la prima volta c'era il vitello d'oro, e quella legge che era la gloria, la sapienza di questo popolo che appunto i popoli vicini invidiavano, perché era saggio, era sapienza, perché aveva una legge giusta, una legge vera, una legge di Dio. E proprio in questo giorno in cui si celebrava la legge di Dio, invade lo Spirito Santo la Chiesa, scende con potenza come vento gagliardo, come fiammelle di fuoco che si posano sugli apostoli, e la nuova legge, la legge dell'amore pieno, la legge del Vangelo, che viene scritta non più su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne di tutti coloro che riceveranno lo Spirito Santo. E se c'è stato uno sbaglio nell'educazione pedagogica, catechistica della Chiesa negli anni passati, possiamo dire che è stata quella di presentare la legge del cristiano come qualcosa di esterno, come qualcosa che lo obbligasse dal di fuori, dimenticandosi che la legge del cristiano è l'amore del Padre e del Figlio che viene infuso nel cuore e ci fa vivere le esigenze più alte, più profonde, dei comandamenti di Dio, perché questa nuova legge non li abolisce, ma li porta a perfezione, perché ci invita, ci chiede, ci esige, ci obbliga a vivere i 10 comandamenti con il cuore di Cristo, il Figlio che ama il Padre e che nella osservanza amorosa della legge del Padre non ha avuto mai, non si è sentito mai costretto, ma l'ha fatto col più grande slancio di amore, al punto che suo cibo era ed è fare la volontà del Padre E questo amore potente, questo amore soave, questo amore forte, che è l'essenza della vita spirituale del cristiano, che noi invece attraverso un'educazione sbagliata abbiamo scambiato come una regola per non far del male a nessuno, per essere persone educate e buone, mentre il Signore era venuto non per fare di noi delle persone buone ed educate, per raggiungere questo scopo bastava l'uso retto, basta l'uso retto della ragione, ma per fare di noi delle persone che sanno vivere nell'amore più grande, che sanno lasciarsi guidare, che lasciandosi guidare da questo spirito riescono a vivere a una dimensione. E qui attenti, aprite bene le orecchie, a una dimensione sovrumana, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è Dio stesso. E quindi dal momento che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, noi abbiamo la capacità nella nostra persona di vivere a livello di Dio. Se solo un attimo ragionassimo su questo, vedremmo come vengono sfatati un po' tutti i ragionamenti umani di quando si parla di vita morale del cristiano. Perché il mondo non ha ricevuto lo Spirito Santo, non può conoscere lo Spirito Santo, non può conoscere questa forza. I ragionamenti, le logiche del mondo non tengono conto di questo vento gagliardo, non tengono conto di questo fuoco che opera la trasformazione interiore dell'uomo. E allora che cosa vuoi discutere con questo mondo? Cosa vuoi convincere questo mondo? L'unica cosa che possiamo fare è quello che hanno fatto i primi cristiani, i quali, non potendo spiegare chi è Gesù, il Figlio di Dio, non potendo spiegare chi è lo Spirito Santo, quel fuoco divorante che consumava le loro anime, hanno semplicemente vissuto il Vangelo e hanno sconvolto il mondo. Ed è questa la testimonianza che il mondo aspetta dai cristiani. Non le chiacchiere, non i discorsi, non le varie ideologie, non le varie problematiche che possono nascere anche su questioni sociali, morali, familiari. No, non convinceremo mai il mondo su questo. Lo convinceremo quando ciascun cristiano, preso dall'amore di Dio, forte dello Spirito Santo, vivrà nella sua contestualità circostanziale della propria vita, nel piccolo mondo in cui vive, vivrà quell'amore che ha ricevuto. E anche lì c'è stato tutto uno sbaglio educativo della Chiesa, che per anni ha insegnato ai bambini, e in un certo senso giustamente, cercate di capire bene, a sforzarsi di essere buoni, a sforzarsi di essere virtuosi, a sforzarsi a impegnarsi nelle virtù. Dice, ma che sta dicendo? Non si devono impegnare? Sì, ma in realtà non è quello il primo impegno del cristiano. Il primo impegno del cristiano è lasciare che lo Spirito Santo viva in te le virtù. Lasciare che lo Spirito Santo prenda possesso di te, lasciare spazio allo Spirito Santo perché Lui con la sua verginità ti faccia casto, perché Lui con la sua fortezza ti faccia forte, perché Lui con la sua umiltà ti renda umile. Ma se tu non dai spazio allo Spirito, e quali sono gli spazi dello Spirito se non i sacramenti? Se tu non dai uno spazio giusto allo Spirito perché Lui possa prendere possesso di te, attraverso quei canali della grazia in cui Lui vuole radicarsi in te, vuole espandersi in te, vuole prendere possesso di te e vuole farti sperimentare la forza, la potenza di Dio. Come dice Paolo nella seconda lettura, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E Gesù nel Vangelo ci ha detto: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Itala Mela, una santa donna che è vissuta a metà del secolo scorso, aveva parole di fuoco contro i preti che non predicavano questa verità, che non insegnavano questa verità, che non comunicavano e non facevano scoprire alle persone questa verità, che per mezzo dello Spirito Santo siamo abitati da Dio. Non per un momento, non per un attimo. Ci ha detto Gesù: prenderemo dimora presso di te. Cristiano, dirà il grande Papa Leone Magno il giorno di Natale, cristiano, ricordati della tua dignità. Noi, se avessimo ricordato alle persone la loro dignità al posto di una pedante, oppressiva catechesi submoralistica, fai questo, non fai questo, fai questo, ma se avessimo ricordato ai nostri cristiani la loro dignità, avremmo avuto molte più persone che vivono nella fede, nella virtù, nella santità di quante ne abbiamo oggi, che a fatica, stento e brontolando osservano i comandamenti di Dio, se li osservano. E poi si cerca sempre la scappatoia per non osservarli, perché lo Spirito non è entrato. E diceva Paolo in un altro contesto ai suoi cristiani, che lui diceva, vedete, parole forti che aveva Paolo. Paolo che diceva ai Corinzi, se non erro, io, lui il pastore di quella chiesa, io voglio presentarvi al Cristo come vergine casta. Che forti simbologie. Vai a fare capire oggi, con questo liquame liquido che c'è di sporcizia dove non si capisce più nulla, no? Vai a fare capire questa immagine di Paolo che alla sua chiesa, a quei tempi, all'inizio, erano più o meno quanto voi siete ora qua. E diceva quindi a loro: voglio presentarvi al Cristo come vergine casta. Che bellezza, che forza, che forza. Il popolo di Dio che è la vergine casta. E in quanto vergine casta si unisce allo sposo nella comunione sacramentale. Ma se tu vivi veramente queste cose, ma c'è bisogno poi che io ti spiego che questo è peccato, questo non è peccato, questo... Purtroppo sì. Purtroppo sì. Perché noi qui siamo non più nel Vecchio Testamento, siamo nel Nuovo Testamento. Non siamo più nel Nuovo Testamento. Perché dato che viviamo troppo spesso, squallidamente nel peccato, abbiamo bisogno continuamente che ci ricordino i 10 comandamenti. E dato che qualcuno si è stufato nella Chiesa di ricordarci continuamente i 10 comandamenti, si sta arrivando a dire, allora copriamo tutto. Non è peccato niente. No. No, dobbiamo riscoprire lo Spirito. Perché Lui è la luce. Quando tu hai lo Spirito e quando tu ti rendi consapevole di essere abitato dalla Trinità, di essere portatore di Dio, e tu riscopri la tua dignità, la tua bellezza, la tua santità in Cristo, allora Lui, lo Spirito, farà grandi cose. E come diceva ancora Paolo, mi sembra sempre ai Corinzi, ma non riconoscete che lo Spirito Santo vive in voi? Forza questa domanda, che ci rimbalza attraverso i secoli e ci raggiunge nell'oggi, raggiunge me e spero che raggiunge te che mi ascolti. Non riconosci tu che hai ricevuto lo Spirito Santo? Che tristezza se non lo riconoscessimo. Perché se non riconosciamo che abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo perso l'esperienza della Chiesa. L'esperienza della Chiesa, che è quel vento forte che ci spinge a uscire fuori, a non tenerci dentro quello che abbiamo, ma a parlare agli altri con la nostra vita, testimoniando ciò che siamo. Quel fuoco che mi brucia dentro, per cui non posso star zitto e devo parlare. Devo parlare, diceva Geremia, me ne volevo star zitto. Mi ero stufato di questa gente, volevo starmene tranquillo. Ma non ho potuto. Perché? Perché un fuoco mi ha bruciato dentro e dovevo parlare. Se non parli è perché lo Spirito non ti brucia, perché lo Spirito non c'è, o se c'è lo hai congelato. Perché se c'è lo Spirito non puoi fare a meno di parlare, non puoi stare zitto se hai lo Spirito. E se hai lo Spirito non hai paura più di nessuno. Quella vergogna, quel timore, quel rossore, dirà Paolo, so in chi ho creduto. Caterina da Siena, quella illetterata, piccola donna, addirittura non aveva neanche paura di ricordare al Papa del suo tempo come doveva comportarsi e che non andava bene quello che faceva. E lo andò a richiamare pure ad Avignone, perché aveva lo Spirito, e lo Spirito è verità, è luce, è forza, è chiarezza. E questo Spirito ci manca. Diciamo la verità, questo Spirito ci manca. Soprattutto in questo momento che sembra che il mondo affermi, vabbè, questo l'ha sempre fatto, ma che lo affermi anche all'interno della Chiesa che ne sa più di noi. No, no. Io non mi lascio prendere in giro dal mondo, dalla logica del mondo, dei ragionamenti del mondo. Io ho Gesù, io ho il Vangelo. Ma chi mi rende vivo questo Vangelo? Chi mi rende viva la parola di Gesù? L'ha detto Gesù. Vi manderò un altro Consolatore, il Paraclito, e lui vi ricorderà ciò che io ho detto e ve lo farà approfondire, ve lo farà gustare, ve lo farà vivere. Questo è venuto a fare il Signore, per questo è morto, per questo è risorto, per questo ci ha donato il suo Spirito, per avere una Chiesa viva, una Chiesa infuocata. Sono venuto a portare un fuoco, non una Chiesa addormentata, e anche una Chiesa consapevole di ciò in cui crede, che non ha vergogna di affermarlo. In una tradizione che ci ha preceduto, in un deposito di fede che è costato il sangue dei martiri, una Chiesa consapevole, dotta, che sa in cui crede e difende quel deposito che ha ricevuto, e tutto questo per la forza dello Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo su tutta la Chiesa in questa Pentecoste, principalmente su Papa Francesco, sui Vescovi, sui nostri pastori, fino all'ultimo cristiano, un rinnovamento profondo nello Spirito, che ci purifichi da tutte le idee sbagliate, che ci purifichi da tutte le logiche del mondo che stanno inquinando le nostre coscienze, e ci dia quella serena certezza e quella serena forza che Lui è con noi, che Lui luce, che Lui forza, che Lui amore, che Lui Dio potente è con noi. E chi più di Maria ci può rassicurare, ci può confortare, ci può incoraggiare a invocare su di noi questa presenza che in lei, piccola e umile donna, ha fatto le cose più grandi e più belle. Amen.